Line di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale con le notizie a cura della redazione. Nuovo blitz nel carcere di Prato contro droga e cellulari. La procura ha infatti individuato quello che sarebbe il nuovo capo dello spaccio interno e da ora sono in corso perquisizione alle sezioni della Dogaia, droni, microtelefoni, pagamenti online e violenze per riscuotere i debiti. Il quadro tracciato agli inquirenti è allarmante. Giorgio Bernardini.
Il carcere della Dogaia è ancora una polveriera. La procura informa che nuove perquisizioni sono in corso in queste ore per contrastare l'ingresso di droga e telefoni cellulari. Dalla notte scorsa gli investigatori stanno passando al setaccio, in particolare la quarta sezione del reparto di media sicurezza, individuata dalla procura come la nuova centrale dello spaccio interno all'istituto. Secondo gli inquirenti, a guidare la rete sarebbe un detenuto italiano di 25 anni, originario di Roma, che avrebbe preso il posto di precedenti referenti dopo i sequestri dei mesi scorsi. Il giovane, spiega il procuratore Luca Tescaroli, utilizzava un microtelefono con accesso a internet e alle app di messaggistica per ordinare dall'esterno partite di droga, fino a 50 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish per volta. Le consegne avvenivano con droni che sorvolavano il carcere, ma anche tramite pacchi destinati ai detenuti e durante i colloqui. Individuati almeno 4 complici esterni, 2 uomini di Napoli e 2 tunisini. I pagamenti avvenivano in modo telematico, sempre grazie ai cellulari introdotti illegalmente. La procura parla di un numero consistente di consumatori all'interno del penitenziario e di violenze sistematiche contro chi non riusciva a saldare i debiti. Aggressioni affidate ad altri detenuti in cambio di dosi di stupefacente. Decisiva per ricostruire il sistema la collaborazione di 2 reclusi, poi trasferiti in altre carceri e inseriti in programmi di protezione. Intanto il procuratore chiede interventi urgenti, reti antilancio dalle finestre, sistemi antidrone, più videosorveglianza e schermature per impedire la ricezione del segnale internet nelle celle.
Si è consumata fino in fondo la polemica sulla seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per il giorno del ricordo. Dopo l'esclusione di Italo Bocchino, con Fratelli d'Italia che è uscita dall'aula insieme con Forza Italia, poi inscenato in un'altra sala dello stesso palazzo un incontro parallelo sulle foibe alla presenza appunto del direttore del Secolo d'Italia. Dal canto suo Bocchino ha parlato di censura, critico anche il vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci, ma quale censura, aveva ribadito Gianni, dobbiamo essere tutti uniti a ricordare i martiri delle foibe e il dramma di tante famiglie costrette, perché italiani, a lasciare la loro terra di Istria, di Fiume o di Dalmazia. Ma sulle foibe, sul contesto storico a cui fa riferimento, riportando il tema ai contenuti e non alla polemica politica, abbiamo sentito Francesco Filippi, storico, autore del libro Mussolini ha fatto anche cose buone. Sentiamo.
Intanto cominciamo a smontare e ridelineare quelli che sono i termini della questione. Se parliamo di foibe, parliamo di un momento molto particolare, 2 momenti molto particolari tra il 45 e il 47 che caratterizzano le violenze contro i civili al confine orientale. Si parla, gli storici sono abbastanza concordi, di una cifra oscillante tra i 6, 7 e i 10.000 morti, diciamo. I maggiori storici del momento inquadrano questi numeri. Però se parliamo di foibe parliamo di una istantanea, di quello che è un film molto lungo, molto ampio, che è la guerra di liberazione jugoslava, una guerra che fa 1 milione di morti, una guerra che, ricordiamoci, comincia con l'invasione fascista e nazista del Regno di Jugoslavia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dire uccisi solo perché italiani e gonfiare le cifre e utilizzare anche una terminologia molto particolare, appunto, oltre a foibe, ricordiamoci che si parla di martiri, quindi sia qualcosa di religioso, no? Di sotteso, quasi di cultuale, sacro, che ovviamente, essendo sacro, non si può contraddire. Ecco, diciamo che questi elementi hanno fatto della legge del ricordo istituita nel 2004, sulla scorta, sulla falsariga della giornata della memoria del 27 gennaio che viene istituita nel 2001, un momento molto particolare di una memoria che non è pubblica, cioè non è di tutti, ma è una memoria di una parte. È la celebrazione di un pezzo di passato che, estrapolato da un contesto più grande, però si rischia di non capire.
E veniamo al turismo, perché la Toscana rimane al vertice della reputazione turistica nazionale, seguita a brevissima distanza dal Trentino Alto Adige. La Sicilia mantiene il terzo posto, questo quanto emerge dalla classifica generale del Regional Tourism Reputation Index ideato da Demoscopica, i parametri che vengono utilizzati per stilare la classifica riguardano la visibilità e l'interesse dei portali turistici turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell'offerta ricettiva e culturale. La reputazione turistica, dicono i ricercatori, conferma una leva strategica per integrare qualità dell'offerta, visibilità online e popolarità del web. Per quanto riguarda la Toscana, a pesare in maniera significativa è il primato del livello di popolarità online rispetto alle altre destinazioni regionali concorrenti ed anche il quarto posto nel rating di valutazione dell'offerta ricettiva, ristorativa e culturale, con quasi 50.000 strutture e attrazioni valutate positivamente dal grande pubblico dei visitatori. Un gruppo di cittadini abitanti del centro storico e proprietari dei palazzi più prestigiosi della città antica hanno presentato ieri in Palazzo Corsini un appello alla sindaca di Firenze Sara Funaro per chiedere alle Ferrovie dello Stato la restituzione alla città degli ultimi 8 ettari dell'ex officina grandi riparazioni dietro la stazione Leopolda, un'area già destinata a diventare una futura ennesima cittadella del lusso che i firmatari dell'appello chiedono invece di sostituire con un culture forum, una cittadella della cultura tutta pubblica sul modello di quanto già avvenuto a Berlino. Sentiamo Roberto Budini Gattai, urbanista e architetto, che è tra gli animatori dell'appello.
Vogliamo portare alla luce la necessità di bloccare il piano per le officine grandi riparazioni, che è un'area di 8 ettari che è stata venduta, dove c'è un'impresa Salini che ha già fatto dei lavori, ha fatto le demolizioni previste, e vorremmo che la cosa finisse lì, cioè che il comune intervenisse per proporre un cambio all'impresa Salini con un edificio già costruito, in modo da lasciare vuoto, libero, per costruire un parterre per la città di Firenze, perché i terreni appartenevano al demanio granducale, furono ceduti alle ferrovie per costruire la stazione prima, allargatasi poi alle grandi riparazioni delle officine. Dunque, restituire la città per farne un culture forum, l'ho definito, in analogia a quello berlinese, che è uno spazio che non c'è a Firenze, che di cui si sente molto la necessità. Al contrario, non si sente nessuna necessità di costruire edilizia di lusso quando abbiamo 354.000 metri quadri nel raggio di 3 chilometri dalla cupola dedicati a questo tipo di edilizia, palazzi convertiti in spa, resort e tutto questo che sappiamo, insomma, dove insomma si registra ormai una deriva, insomma, in città, ecco, di edifici che sono snaturati abbastanza. Vorremmo salvare, perché quest'area è, se si osserva bene, cosa che gli amministratori, i tecnici del comune non hanno mai fatto, è baricentrica alla grande Firenze, cioè Firenze è verso ovest e già si manifestano elementi centrali quali la fattoria granducale delle Cascine, già facoltà di agraria, la manifattura tabacchi, e poi c'è una linea che lega anche con la caserma ex Lupi di Toscana, che insomma è in lavorazione. Dunque quest'area risulta centrale.
E veniamo alle questioni del traffico, perché ieri è stata una giornata abbastanza difficile sul fronte della viabilità a causa della chiusura di via Mannelli peraltro le questioni che riguardano il ponte alpino, i divieti eccetera eccetera. Giornata difficile, sentiamo com'è andata e come sta andando con l'assessore al traffico e comune di Firenze Andrea Giorgio, che ringraziamo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come va?
Stamattina è andata un po' meglio, perché via Mannelli è stata riaperta. Ieri via Mannelli era chiusa per lo smontaggio di una grande gru, di un cantiere, e questo ha aumentato gli elementi di criticità nel quadrante, sebbene non fosse in conflitto con Ponte Alpino. Noi abbiamo la chiusura in questi giorni di una corsia su Ponte Alpino per i lavori che sta facendo RFI, perché il ponte andrà sostituito nei prossimi mesi. Abbiamo lavorato tanto con RFI, perché la loro richiesta iniziale era quella di avere una chiusura totale per 9 mesi del ponte. Siamo riusciti a portarla soltanto 3 mesi, ma a concentrare le lavorazioni su alcune zone laterali, quindi le corsie saranno chiuse una alla volta e non con un blocco totale. Questo però, specialmente ieri, era il primo giorno, ha prodotto un po' di spaesamento nei cittadini che erano abituati ovviamente a passare da lì, magari non tutti lo sapevano, nonostante si fosse cercato di comunicarlo il più possibile. Ieri ci sono stati i vigili, agenti della polizia municipale in zona, dalla control room hanno regolato in maniera dinamica i semafori per poter agevolare, ma data l'afflusso di macchine era complicato. Stamattina c'è stato un incidente che ha reso un po' complicato per alcuni momenti la circolazione nella zona, che era già un po' sotto stress, l'incidente era su Viale Volta, e poi c'è un po' di conflitto sulla rotatoria delle cure, che è l'itinerario alternativo insieme a Piazza Alberti, al cavalcavia di Piazza Alberti, perché nella rotonda delle cure arrivano tante auto da tutte le direzioni. Poi ci sono sempre alcuni che pensano che sia innocente lasciare un attimo la macchina in seconda fila, ma in un contesto del genere rende tutto molto complicato. C'è andata la polizia municipale, ci starà tutti i giorni nelle ore di massima punta. Confidiamo che anche via via le persone che devono fare quel tragitto utilizzino in maniera sempre più automatica anche gli itinerari alternativi, che sono quindi le cure e il cavalcavia di Piazza Alberti.
Grazie, assessore Andrea Giorgio, buona giornata, buon lavoro a lei.
Buona giornata a voi.
Veniamo invece a quello che succederà per la cena, la grande cena del Controradio Club, che si svolgerà, come sapete, oramai prima vi dico del countdown, no? Perché sapete che quest'anno è quanto mai vitale per noi arrivare a 2000 soci del Controradio Club, almeno 2000 soci del Controradio Club. Stiamo facendo questo countdown anche per stimolare, no, quelli che ancora non hanno sentito il bisogno, la morsa dell'esigenza di sottoscrivere la tessera del Controllo Club. Stiamo facendo questo countdown, siamo a 1885, quindi piano piano ci stiamo avvicinando all'obiettivo, ma ancora non ci siamo, quindi non molliamo la presa, mi raccomando. Chi ci stima, chi ci ascolta quotidianamente, soprattutto le persone per cui siamo importanti e che intratteniamo, informiamo, a cui diamo buona musica, no? Secondo quelle che ci dite, mi raccomando, se ancora non avete sottoscritto la tessera del Controllo Club, è arrivato il momento di farlo, anche perché, come dicevamo, il 26 febbraio a partire dalle 19:30 al Tenax in via Pratese ci sarà la cena dei soci del Controradio Club. Si potrà partecipare solamente ai soci del Controradio Club. Tutte le informazioni nel nostro sito controradioclub.it e controradio.it, naturalmente. E la cena sarà con l'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana. Perché questo connubio ce lo spiega Leonardo Torrini.
L'idea di farla per il Controradio Club, io e un cuoco eravamo a cena l'anno scorso, dopodiché siamo arrivati in fondo e il cuoco ha buttato là. Ma perché non la facciamo noi? Perché in fin dei conti abbiamo molte affinità con Controradio, quindi appunto la libertà anzitutto, non essere legati a gruppi o a chissà che cosa o a interessi di nessuna natura, la consapevolezza, il fatto che nelle cucine dell'alleanza non ci sia lavoro nero, non ci sia sfruttamento, proporre a chi si mette a sedere appunto piatti legati a quello che è davvero il territorio.
Certo.
E il piatto per noi non è la cosa fondamentale. Il piatto è
il 26 di febbraio al Tenax. Che cosa accadrà? C'è il coordinatore dei cuochi. Come l'avete pensata questa cosa? Parlami della cena del 26.
La cena del 26 è stata costruita, come dire, collettivamente, cercando di capire come usare al meglio e come proporre al meglio quello che in questo momento abbiamo nelle nostre produzioni. Quindi fondamentalmente, come possiamo vedere dal menù, è una cena vegetariana, e arriviamo solo in fondo con un secondo che è carne. Tra l'altro è una carne estremamente particolare, che non è comune, non è un pezzo proprio facilissimo, perché l'abbiamo descritto come il ganascino, che poi è la guancetta del maiale.
Non ce ne vogliono i vegani e i vegetariani, c'è un menù specifico anche per loro, mi raccomando. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi transito di una perturbazione con precipitazioni diffuse nottetempo al mattino. Nel pomeriggio sono fortunatamente previste le schiarite a partire dalle zone occidentali, con residui di precipitazioni ma in esaurimento sulle zone interne, neve solo sulle vette più alte dell'Appennino. I venti sono moderati e forti occidentali sulla costa centro-settentrionale, deboli nell'interno con rinforzi sui rilievi, mari molto mossi, bacini a nord dell'Elba, fino ad agitati in serata, e le temperature in aumento, anche sensibile. È tutto alle 13 un minuto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni G. Barbasso con Stato Brado, alle 16 arriva la Giustina con Bravo Chi Ascolta, alle 18.45 torna l'informazione regionale con la Newsline e con il sottoscritto. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.